110 millisecondi. È praticamente un terzo del tempo che serve all'occhio umano per completare un singolo battito di ciglia.
Davvero? Un'inezia?
Esatto, una frazione di tempo letteralmente impercettibile per la nostra biologia. Eppure proprio questa infinitesimale piega nel tempo è bastata a far crollare un'operazione incredibile, un'operazione che riscrive del tutto le regole dello spionaggio moderno.
Assolutamente, e benvenuti a chi ci ascolta in questa nuova esplorazione approfondita delle nostre fonti.
Sì, l'argomento di oggi viene direttamente da un articolo pubblicato su ilsoftware.it alla fine del 2025. E la nostra missione oggi è decostruire una storia di spionaggio aziendale che sembra uscita da un film di Hollywood.
Ma è tutto reale, garantito.
Verissimo. Solo che, sai, non ci sono esplosioni, non ci sono microfili o agenti calati dal soffitto. La linea del fronte, qui, è totalmente invisibile. Passa esclusivamente attraverso le tastiere.
È una guerra silenziosa.
Per darvi il contesto, un agente infiltrato nordcoreano è riuscito a farsi assumere come amministratore di sistema da Amazon.
Certo, niente meno che Amazon.
Pazzesco, no? Ha superato tutti i controlli di accesso, non ha mai, e dico mai, commesso un singolo errore nel codice che scriveva.
Un impiegato modello, in pratica.
Eh sì, fino a quando non è stato scoperto, proprio per quel ritardo di 110 millisecondi nella digitazione dei tasti. Ok, cerchiamo di sbrogliare questa matassa. Perché inciampare su una latenza inferiore a un battito di ciglia è una cosa che merita di essere capita bene.
Guarda, sono d'accordissimo e credo sia importante sottolineare fin da subito che questo non è solo un aneddoto curioso per gli appassionati di informatica.
No, è molto di più.
Esatto. È una finestra su come la sicurezza nazionale e la sicurezza aziendale privata si stiano ormai sovrapponendo del tutto. Non parliamo più di sottomarini o di difendere basi militari. Le aziende si trovano a dover fronteggiare attacchi da nazioni intere.
Ok, fermiamoci un attimo sui fatti, sulla fisica di questa rilevazione, perché la totra si fa interessante.
Certo.
Allora, l'impostore era inquadrato come lavoratore remoto. Ovviamente il team di sicurezza di Amazon considera normale una certa latenza, voglio dire, per la trasmissione dei dati di digitazione di un lavoratore remoto negli Stati Uniti, qualche decina di millisecondi è fisiologica, no?
Sì, assolutamente normale.
Però i famosi 110 millisecondi, che ripetiamo sono poco più di un decimo di secondo, hanno fatto scattare subito i protocolli di allerta dei software di monitoraggio aziendali.
E ha ragione, direi.
Ma qui voglio fare l'avvocato del diavolo, metto i panni, sai, del lavoratore comune che ci sta ascoltando. Non è normale avere un po' di lag se la tua connessione Wi-Fi a casa non è proprio il massimo.
Beh, è un dubbio legittimo. Tutti abbiamo avuto problemi con router.
Cioè, se qualcuno sta scaricando un film nell'altra stanza o il provider ha problemi, come fa un sistema a distinguere una connessione domestica semplicemente scadente da una minaccia internazionale?
Allora, per capire il perché è importante, dobbiamo passare dalla nostra percezione umana, che è limitata, alla fisica vera e propria delle reti.
Ok, sentiamo.
Il software di sicurezza di Amazon non guarda quanto sei veloce a scrivere. Calcola proprio la distanza fisica che i pacchetti di dati devono percorrere.
Ah, la distanza, non solo il tempo.
Esatto. E c'è una bella differenza tra la congestione di rete e il ritardo strutturale. Se hai una connessione lenta a casa, il ritardo fluttua, è irregolare. In un momento è alto, poi si abbassa. Questo si chiama jitter.
Un po' come, scusa se ti interrompo, un po' come trovare traffico in autostrada, no?
Perfetto.
Cioè, se c'è un incidente ci metti un'ora, altrimenti 10 minuti. Ma la distanza da casa tua all'ufficio è sempre la stessa.
Esattissimo. Un'analogia perfetta. Ma un ritardo di 110 millisecondi costante, marmoreo, strutturale, non è una semplice fluttuazione del Wi-Fi. È un'anomalia geometrica della rete.
Cioè, non scendeva mai sotto quella soglia.
Mai. E questo tradisce una distanza impossibile per un lavoratore che dovrebbe trovarsi fisicamente sul suolo americano. Ricordiamoci che la luce nei cavi in fibra ottica non viaggia nel vuoto.
Giusto, viaggia nel vetro.
E nel vetro è circa il 30% più lenta rispetto al vuoto. Aggiungici che deve fare i conti con nodi di instradamento, rimbalzi nel cavo sottomarino. Insomma, la matematica non mente.
Wow! Quindi il sistema ha capito che Fisicamente, quei pacchetti stavano attraversando un oceano e mezzo per arrivare.
Esattamente. Era un limite fisico, non un calo di segnale.
E questo, chi ci ascolta deve saperlo, ci porta alla meccanica dell'inganno. Quello che le indagini hanno rivelato è un vero e proprio trucco, direi, di ventriloquismo digitale.
Sì, è un'ottima definizione.
Perché l'indagine ha svelato una verità che mi ha lasciato a bocca aperta. Il dispositivo aziendale, il laptop fornito da Amazon, si trovava fisicamente negli Stati Uniti, più precisamente in Arizona.
Esatto. I segnali GPS e gli IP locali dicevano che era lì.
Era attaccato alla presa di corrente in Arizona, ma veniva controllato a distanza dall'operatore in Corea del Nord. Cioè, il laptop in Arizona era il manichino, ma il burattinaio stava dall'altra parte del mondo a muovere i tasti.
E questo ci porta a un punto cruciale sulla sicurezza moderna. Quello che è davvero affascinante qui è che l'attacco informatico perfetto ha comunque avuto bisogno di un ponte nel mondo reale, di un mulo fisico.
Una complice?
Sì, una persona reale residente in America. Senza di lei e senza quell'ancoraggio fisico in Arizona, la frode non sarebbe mai potuta iniziare. Le grandi aziende oggi usano protocolli Zero Trust.
Che impediscono di loggarsi da un computer a caso, giusto?
Esatto. Non puoi semplicemente inserire username e password da Pyongyang e sperare di entrare nella rete di Amazon. Devi usare la macchina fisica che ti hanno spedito, collegata da un luogo autorizzato.
Quindi questa persona, la complice americana che ospitava i laptop, e so che l'articolo menziona che è stata condannata a diversi anni di prigione, ha semplicemente installato una scatoletta, un hardware per mascherare la reale posizione.
Praticamente sì, un dispositivo che permetteva all'operatore estero di prendere il controllo a livello hardware, bypassando i software aziendali interni al laptop.
È assurdo. Cioè, la sicurezza informatica oggi non riguarda solo i firewall di ultima generazione. Riguarda la vulnerabilità umana, l'infrastruttura nel mondo reale.
È proprio così. Ed è qui che passiamo all'aspetto ancora più inquietante, l'operazione su scala industriale.
Ed è qui che le cose si fanno veramente interessanti.
Assolutamente.
Perché se finora sembrava la storia di un singolo genio della truffa informatica, i numeri dicono tutt'altro. Il Chief Security Officer di Amazon, Stephen Schmidt, ha svelato dimensioni del fenomeno spaventose.
I numeri sono impressionanti.
Dall'aprile 2024 alla fine del 2025, quindi parliamo di poco più di un anno e mezzo, Amazon ha sventato oltre 1.800 tentativi simili.
1.800? È una cifra enorme.
E l'articolo sottolinea un aumento del 27% trimestre su trimestre. Cioè, questa non è l'opera di un lupo solitario. È un'industria gestita da uno Stato, ben oliata e strutturata.
Se colleghiamo questo al quadro generale geopolitico, capiamo le motivazioni di Pyongyang, che sono sostanzialmente due.
Quali?
Da un lato c'è l'ottenimento di valuta pregiata. Sappiamo che la Corea del Nord ha sanzioni pesantissime. Hanno un bisogno disperato di valuta estera per il regime. E rubare, o in questo caso guadagnare stipendi occidentali, è una tattica collaudata.
Quindi si fanno pagare profumatamente.
Esatto. E il secondo scopo è ovviamente posizionare petine strategiche per spionaggio o potenziali sabotaggi futuri.
Ma è di un'ingegnosità perversa. Cioè, tu usi il budget delle risorse umane di un'azienda americana, li costringi a pagare fior di quattrini come stipendio per un programmatore senior, e con quegli stessi soldi non solo finanzi un regime ostile, ma inserisci un cavallo di Troia, un amministratore di sistema proprio nel cuore della loro infrastruttura IT.
Creare accessi nascosti. E il nemico si fa letteralmente pagare un regolare stipendio a 6 cifre per infiltrarsi da te.
È una cosa che ti fa esplodere la testa se ci pensi.
Decisamente.
A questo punto vorrei capire come ci si difende da una cosa del genere, oltre ai dati sulla latenza, intendo. Perché, ok, i 110 millisecondi ti tradiscono, ma cosa fa Amazon per trovarli? Schmidt parla di una caccia attiva.
Sì, ha ammesso chiaramente che la difesa funziona solo grazie a una ricerca mirata e proattiva. Senza questo sforzo enorme, questi lavoratori ombra nordcoreani rimarrebbero del tutto invisibili nell'organico.
E come li beccano?
Oltre al ritardo di rete, cercano indizi comportamentali, anomalie durante le normali interazioni di lavoro.
In che senso anomalie comportamentali?
Ad esempio, L'uso impacciato o scorretto di idiomi, di modi di dire americani o di slang locale durante le conversazioni nelle chat di lavoro, magari su Slack o via email.
Ah, questa cosa mi fa troppo sorridere.
Perché?
Perché mi ricorda da vicino quei vecchi film di spionaggio sulla Seconda Guerra Mondiale. Sai, quelli in cui la spia ha superato 1000 controlli, ha documenti falsi perfetti e poi viene scoperta al ristorante per come tiene in mano la forchetta.
Ah, sì, o per come conta con le dita. L'analogia è perfetta.
Cioè, l'accento è giusto, ma la cultura li tradisce. Però questo solleva una domanda cruciale, no?
Sentiamo.
Questo significa che oggi, nel 2026, il Dipartimento delle Risorse Umane e il reparto IT di un'azienda privata devono agire con le stesse identiche logiche di agenzie di controspionaggio come la CIA o la FBI?
Purtroppo sì. Conferma in pieno che le grandi aziende tecnologiche sono ormai diventate il fronte principale, il campo di battaglia della sicurezza nazionale. Ma c'è un dettaglio nelle parole di Schmidt che dovrebbe far scattare un campanello d'allarme a tutti.
Quale?
Ha definito questi 1800 casi solo la punta dell'iceberg.
Punta dell'iceberg.
E il problema coinvolge varie nazioni ostili, non solo una. Ora, pensaci un attimo. Se Amazon, che ha risorse ingegneristiche e finanziarie praticamente infinite, ha dovuto fare uno sforzo proattivo titanico per scovarli, cosa sta succedendo in questo momento nelle aziende più piccole? Quelle che magari sviluppano software per ospedali o reti logistiche regionali, ma che non hanno i mezzi o le competenze per misurare una latenza di 110 millisecondi.
Ah, è un ottimo punto.
Quanti infiltrati potrebbero essere già comodamente seduti in questo preciso istante nei loro dipartimenti IT con permessi di amministrazione e accesso a dati sensibili?
È uno scenario da brividi. Tirando le fila di questa nostra esplorazione, fa impressione pensare al viaggio che abbiamo fatto.
Assolutamente.
Siamo partiti da un microscopico, banalissimo ritardo nella digitazione di una tastiera, una roba di millisecondi. E tirando quel filo è venuta fuori una massiccia operazione geopolitica.
Che coinvolge persino l'hardware nascosto nei salotti di ignari cittadini o complici in Arizona.
Esatto, frodi per ottenere valuta straniera e lo scontro totale tra nazioni combattuto a colpi di falsi modi di dire nelle chat aziendali. È una storia incredibile.
E se mi permetti, vorrei lanciare uno spunto di riflessione finale per chi ci ascolta. Qualcosa che si spinge un po' oltre i fatti dell'articolo di IlSoftware.it.
Vai, sono curiosissimo.
I testi mostrano che i fattori decisivi per svelare l'inganno sono stati due, fondamentalmente. Un ritardo di rete strutturale e la mancanza di fluidità nello slang locale.
Fisica e cultura.
Esatto.
Ma proviamo a pensare al futuro prossimo. Cosa succederà quando queste operazioni su scala statale, che hanno budget infiniti, inizieranno a utilizzare modelli di intelligenza artificiale capaci di generare conversazioni perfettamente idiomatiche in tempo reale?
Ah, l'AI che maschera i modi di dire.
E non solo. Abbinate a nuove tecnologie di connessione satellitare a bassa orbita, che promettono di essere sempre più rapide e potrebbero in teoria azzerare del tutto quel famoso lag fatale dei cavi sottomarini.
Pazzesco. Elimini la barriera culturale con l'AI e la barriera fisica con i satelliti. Nel mondo del lavoro completamente remoto del futuro, un futuro che è già qui, come potremmo mai essere certi di sapere davvero chi o cosa si trova dall'altra parte dello schermo?
È una prospettiva che fa riflettere profondamente. Una provocazione su cui chi ci segue avrà sicuramente molto da pensare. E direi che con questa domanda ci fermiamo qui per oggi.
È stato davvero un tema affascinante.
Lo è stato. Ricordate sempre di mantenere accesa la curiosità, il senso critico, specialmente di fronte a questo mondo dell'informazione e della tecnologia che evolve a una velocità pazzesca. Un saluto e alla prossima esplorazione approfondita.